Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Beatrice Moia di Wanted Cinema, che distribuisce il film Rosalie di Stéphanie Di Giusto al cinema da giovedì 30 maggio 2024. Ben trovata.
Grazie Federico, buongiorno a tutti. Grazie sempre dello spazio che ci dedichi.
Cosa racconta questo film?
È complicato riassumerlo, o meglio, la trama è molto lineare. La storia di questa giovanissima ragazza che viene data in sposa a un uomo molto più anziano, che ha bisogno di una nuova compagna, di una nuova moglie, anche per gestire questa locanda che non sta funzionando molto bene. Si sposa con Rosalie, che è appunto la protagonista, se non che la prima notte di nozze scopre il segreto di Rosalie, che mi viene da dire non è uno spoiler perché è molto evidente in tutte le sinossi che si trovano in giro, ma anche dal trailer, insomma dal poster stesso del film meraviglioso secondo me, ovvero il segreto di questa ragazza che è completamente ricoperta di peli, barba, corpo. Fino a quel momento il marito non lo sapeva, perché lei, soffrendo ovviamente del giudizio delle persone, si radeva, e questa sua caratteristica a un certo punto del film diventerà invece il suo punto di forza, riuscirà finalmente a farsi accettare, a essere se stessa, ad amarsi così com'è.
Cosa ti ha convinto di questo lavoro?
Innanzitutto credo che sia una storia modernissima, attualissima, però raccontata alla fine del 1800 in un paesino in Francia perduto, dove appunto i pregiudizi erano ancora più forti di oggi. Credo che questa scelta sia molto molto coraggiosa e molto riuscita, anche perché ci fa vedere che dal 1870, che mi sembra sia l'anno preciso in cui è ambientato, a oggi in realtà siamo quasi nella stessa situazione. Ancora ci sono tante stereotipi di quelle che sono, diciamo, le caratteristiche di genere: le donne devono essere in un certo modo, gli uomini in un altro modo. Quindi una storia ambientata più di 150 anni fa, ancora attualissima. Poi guardando il film vedrete che anche alcune scelte registiche e anche di scrittura, di sceneggiatura, accentuano ancora di più questa cosa, e penso sia molto forte la visione del film.
Della regista cos'altro sappiamo?
È conosciuta in Italia anche per altri lavori precedenti, tra cui tra l'altro il primo film in cui l'attrice protagonista Nadia Terestevic ha lavorato, il primo film della carriera, con Stéphanie Di Giusto, che era La Danseuse, Io Danzerò in italiano, dove mi ricordo ci fosse anche tra le protagoniste femminili Lily Rose Depp, la figlia di Johnny Depp, ed è stato forse il suo primo lungometraggio di Stéphanie Di Giusto, o comunque uno dei primi lavori, dove appunto ha riuscito a dare il via alla carriera di questa giovanissima Nadia, l'attrice, che è stata nostra ospite tra l'altro in Italia la scorsa settimana per alcune anteprime. Ci ha raccontato il lavoro fatto con Stéphanie e si è creato un bellissimo rapporto che è visibile anche dal risultato sullo schermo.
Tra festival e sale cinematografiche all'estero, che circuitazione ha avuto?
Noi siamo tra i primi paesi che lo stanno distribuendo dopo la Francia, perché la prima uscita francese, perché il film di produzione francese, è stata forse meno di un mese fa, quindi stiamo uscendo appena dopo la Francia e sicuramente arriverà in altri paesi.
Che uscita sarà?
Ovviamente come sempre sul nostro sito wantedcinema.eu trovate l'elenco di tutte le sale. Stiamo chiudendo oggi le ultime sale, dovremmo arrivare a una cinquantina di sale in tutta Italia per la prima settimana d'uscita, ovviamente sperando che poi il film piaccia e vada bene e che ci sia la possibilità di avere ancora più schermi nelle settimane successive.
Il film Rosalie di Stéphanie Di Giusto al cinema da giovedì 30 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Beatrice Moia di Wanted Cinema, che lo distribuisce. A presto!
Grazie, a presto!
con Carlo Sironi, regista del film Quell'estate con Irene, al cinema da giovedì 30 maggio 2024. Ben trovato.
Ben trovati, ciao.
Cosa hai raccontato?
L'idea era quella di cercare di raccontare appunto quel momento di passaggio che è l'adolescenza, ma soprattutto l'incontro fra due ragazze che all'inizio si riconoscono simili, forse più per il momento in cui sono rispetto alla loro condizione di salute, quindi due ragazze che hanno appena fatto un percorso di cure molto forti, dopo un percorso oncologico ne sono quasi uscite, non sono ancora considerate guarite ma sono pronte a ripartire, si riconoscono come simili e in quel momento riescono a trovarsi e quindi ad avere il coraggio di fuggire e di viversi finalmente la loro primavera estate, l'estate che avevamo desiderato di avere da tanto tempo.
Come nasce l'idea e il progetto?
In un modo molto bizzarro, nel senso che io stavo ascoltando questa canzone dei Cure che chiude i titoli di coda del film To Wish Impossible Things, una canzone che sta in Wish, appunto un album del 92, e ho incominciato effettivamente a vedere queste due ragazze, a immaginare i loro caratteri, a immaginare il loro incontro, a visualizzare anche quella promessa, quell'ombra da cui si allontanavano la malattia e la loro fuga e l'isola e l'amicizia, e quindi è stato abbastanza impressionante. Per 4-5 minuti ho avuto una piccola visione del film e quindi mi sono appuntato al soggetto e questo è nato appunto prima, è successo prima che girasse effettivamente il mio primo film Sole, e quindi nel momento in cui poi il film ha finito il suo percorso ho cominciato a scrivere questo. Robert Smith dovrebbe essere messo come coautore probabilmente di questo soggetto.
Si nota subito una impronta estetica tutta tua, come ci hai lavorato su questo?
Senza interrogarmi troppo, l'idea era quella di raccontare utilizzando anche dei mezzi e degli strumenti del cinema che magari ultimamente vengono utilizzati molto poco, quindi essendo un film fondamentalmente di avventura, di scoperta, quello che ho proprio cercato di fare è di riutilizzare la panoramica, che è uno strumento molto semplice che magari uno associa più al cinema degli anni 60, no? E riappropriarmi un po' di quello, e poi quando uno lavora in realtà segue un po' l'istinto, quindi non fa mai bene dire perché fa delle scelte o perché delle altre, ma costruisce delle idee e poi ci confronta con loro, e l'idea era quello di avere uno sguardo appunto molto tenero rispetto a questa scoperta, rispetto a questa avventura. Nel film c'è una telecamera che diventa uno strumento di racconto enorme per le protagoniste, il film è ambientato nel 97, quindi appunto una delle telecamere che andavano in quel momento, una video 8 in quel caso, che veniva utilizzato come strumento di memoria fattuale, cioè proprio rimane il ricordo tra loro del passato, delle prime estati, rimane ovviamente il ricordo, una sensazione a metà fra sogno e realtà, ma rimane anche appunto qualcosa di vero, di pratico, e la cosa è fondamentalmente è molto legata alle tracce che lasciamo, quindi alla telecamera.
La scelta dei luoghi e dei personaggi, degli interpreti e delle interpreti, dà molto l'idea di astrazione.
L'idea era proprio questa, nel senso volevo rispecchiare un pochino il modo in cui questo film mi era venuto in mente, come se fosse una visione, quindi volevo un po' rispecchiare questa sensazione di sogni ad occhi aperti e allo stesso tempo mantenere quella precisione chirurgica dei ricordi più importanti.
Com'è stata la scelta delle tue attrici e com'è stato lavorare con loro?
Noé Habitat, che è un'attrice francese che interpreta Irene, appunto un'attrice francese, e io sin da subito, nel momento in cui abbiamo iniziato il percorso di scrittura, ho pensato a lei, perché l'avevo visto in un film meraviglioso francese, e quindi le ho chiesto di interpretare questo personaggio e di imparare l'italiano, perché lei appunto ha imparato l'italiano per il film, sapeva semplicemente le battute del copione, e quindi Noé è stata sin da subito al centro del progetto, mentre invece Camilla Brandenburg, che interpreta Clara, viene dopo un lungo percorso costo di casting, e c'era l'idea anche quella di trovare appunto due caratteri molto diversi e allo stesso tempo molto complementari.
Che distribuzione sarà? In quante sale?
È una distribuzione intorno alle 30 sale, cercando di uscire appunto nelle città più importanti. È un piccolo film che va accompagnato con grande attenzione perché faccia il suo percorso in maniera più duratura possibile.
Il film Quell'estate con Irene al cinema da giovedì 30 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Carlo Sironi. A presto!
Grazie a voi, a presto!
con Roberto Zazzara, regista del documentario Carne et Ossa, in tour da giovedì 9 maggio 2024. Ben trovato.
Ciao Federico.
Cosa hai raccontato?
Carne et Ossa è un film documentario che racconta di un evento che si svolge in un paesino dell'Abruzzo che si chiama Pacentro, che si trova tra i monti. E l'evento è la Corsa degli Zingari. È una corsa dove gli uomini del paese ogni anno, la prima domenica di settembre, salgono su una montagna di fronte al paesino e poi cominciano, quando una campanella suona, a correre su una discesa che è sostanzialmente un dirupo a piedi scalzi. Corrono, arrivano a questo torrente, dopodiché risalgono verso il paese sempre a piedi scalzi ed entrano nella chiesa del paese con i piedi parecchio martoriati. È una corsa che si fa da secoli, non si sa quando è cominciata, non si sa perché è cominciata, però è una tradizione che continua.
Come lo hai scoperto e come hai deciso di filmarla?
Io sono abruzzese, la conoscevo di nome la corsa, però in realtà non ne sapevo tanto. È stato il produttore Cristiano Di Felice che una sera mentre eravamo a cena mi ha accennato all'idea che voleva fare un film sulla corsa degli Zingari e io molto semplicemente sono andato su Google, ho fatto una ricerca e mi è uscita questa foto di questo corridore che stava proprio per mettere il piede su una pietra appuntita mentre correva in discesa e questa immagine mi ha subito colpito. Mi sono subito domandato: ma perché? Ma chissà che misteri e che motivazioni si nascondono dietro alle storie di queste persone, che sono persone comuni che però per un giorno all'anno decidono invece di vivere un'esperienza così drammatica.
Quante persone coinvolge?
Per loro è un evento sentitissimo, naturalmente tutto l'anno ruota un po' intorno a questo evento nella vita della comunità del paese. Infatti nel film io poi ho raccontato anche un po' il passare delle stagioni, non solo del tempo e delle varie generazioni che hanno partecipato alla corsa. Ogni anno partecipano all'incirca 30-35 corridori e sono tutti appunto esclusivamente maschi, anche se poi io mentre facevo le riprese ho scoperto che una donna nel 1989 aveva partecipato e infatti parte del documentario è dedicato appunto a questa riscoperta di questa donna che si chiama Loreta, che aveva partecipato, che adesso non vive più nel paese, insomma, che siamo andati a trovare.
E com'è successa questa anomalia?
Come dice lei, sono arrivata e ho partecipato. Questa è un'altra cosa molto bella del documentario e delle persone che ho incontrato, è la naturalezza e il modo istintivo in cui tutto ciò che ruota intorno a questa corsa, per cui anche lei semplicemente è andata lì, si è iscritta, nessuno le ha detto di no ed è salita su e tra l'altro abbiamo trovato anche un sacco di bel materiale d'archivio sulla corsa in generale, ma anche sull'anno in cui partecipava lei, e si vede proprio il pubblico che sono i pacentrani stessi che la incitano. Poi in realtà da lì invece per qualche anno hanno vietato, insomma, da regolamento proprio, la partecipazione delle donne, quindi si è aperto un po' questo filone drammatico all'interno della storia della corsa ma anche del film.
Quanto sono durate le riprese e poi come hai deciso di strutturarlo?
Le riprese sono durate all'incirca 2 anni, naturalmente a periodi. Abbiamo fatto per 2 anni di fila le riprese della corsa e poi per il resto del tempo ogni tanto andavamo e facevamo interviste ai corridori di ieri e di oggi e riprese ambientali. Sono anche molto focalizzato su tutto l'ambiente circostante, che è la Maiella, che è una zona particolarmente affascinante delle montagne abruzzesi. Tutto il processo del film è durato all'incirca 3 anni, è stato presentato a giugno dell'anno scorso nel primo festival, Festival Playano, ha avuto un bellissimo successo nei festival internazionali, soprattutto di tematiche di montagna, avventura, anche sorprendente, e adesso infine la soddisfazione di vederlo uscire nelle sale.
Che esperienza è stata per te?
Io dico sempre che fare cinema è bellissimo, ma fare documentaristica è un'esperienza di vita, perché non è solo quello che racconti, ma è anche proprio l'esperienza che vivi nel cercare di trovare la storia che vuoi raccontare. E in questo caso mi sono ritrovato ad avere a che fare con un'intera comunità che all'inizio, come è facile immaginare, magari era un po' restia ad accoglierci perché non sapevano bene cosa avremmo raccontato e come. E poi invece quando hanno capito che in noi c'era la voglia soprattutto di raccontare il punto di vista loro, senza giudicare insomma le loro azioni, si è creato un connubio bellissimo con molte delle persone che hanno partecipato al film, ma un po' con tutto il paese, fino a questa meravigliosa proiezione che abbiamo fatto prima della corsa dell'anno scorso nella piazza del paese, in cui erano presenti praticamente 700 persone sulle 900 che sono gli abitanti del paese, che si sono rivisti sullo schermo, insomma, con momenti di grande emozione.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Carne e Ossa adesso è in tour nelle sale, in proiezioni evento, ce ne sono molte e si aggiornano continuamente. La lista completa la si trova sia sul sito di Mescalito Film, che è la distribuzione, sia naturalmente sulle pagine social sempre della Mescalito. Naturalmente anche io, Roberto Zazzara, sui miei social mi preoccupo sempre insomma di aggiornare sulle proiezioni e soprattutto dove sarò presente in prima persona, che cerco sempre di esserlo il più possibile, perché mi piace tantissimo il contatto col pubblico e il calore che si crea alla fine della proiezione.
Il documentario Carne et Ossa, in tour dal giovedì 9 maggio 2024, distribuito da Mescalito Film. Un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Zazzara. A presto!
Ciao, grazie.
Con Alina Marazzi, co-direttrice artistica con Marco Bertozzi, della seconda edizione di Unarchive Found Footage Fest a Roma dal 28 maggio al 2 giugno 2024. Ben trovata.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo al secondo anno di questa rassegna, però anche appunto festival, perché è anche un concorso con dei premi, e appunto un festival ideato e organizzato da AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, che da anni porta avanti una pratica di, per l'appunto, disarchiviazione dell'archivio, da qui il titolo del festival, cioè una serie di eventi, attività volti a appunto diffondere, far conoscere il patrimonio archivistico non solo peraltro di AMOD, ma anche degli altri archivi partner, come per esempio l'Archivio Luce. In questi ultimi anni appunto sono stati realizzati diversi cortometraggi da giovani autori che hanno attinto liberamente ai materiali AMOD grazie a un bando che si chiama Premio Zavattini. Ricordiamo che Cesare Zavattini è stato anche uno dei cofondatori dell'Archivio AMOD, ma a parte i corti dei giovani, diciamo che il panorama del cinema di found footage, appunto di materiale ritrovato, è ormai un panorama molto molto vasto, e vediamo come anche l'utilizzo delle immagini dei filmati d'archivio sono sempre più frequenti anche nel cinema più mainstream, anche nel cinema di finzione. Quindi evidentemente c'è una necessità, un desiderio di rivisitare appunto questo patrimonio filmico. Questo lo dico così a livello proprio internazionale, per quello che abbiamo visto noi anche durante il processo di selezione e programmazione appunto per il festival.
Com'è strutturata questa edizione?
Abbiamo un ricco concorso internazionale, quindi con lungometraggi e cortometraggi internazionali ma anche italiani. Siamo un festival piccolo, però appunto molto denso, e non abbiamo voluto rincorrere le anteprime festivaliere, anche se sarebbe penalizzante questo tipo di film. Quindi alcuni film italiani per esempio hanno già avuto delle piccole uscite, quindi magari il pubblico li avrà non visti, almeno sentiti, ma a noi fa piacere riproporli, come per esempio Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio, oppure un bellissimo film dal titolo Amor di Virginia Eleutieri Serpieri, che è stato presentato anche a un festival importante ad Amsterdam, ad IFA, lo scorso ottobre. Però appunto ha tanti altri titoli, come dicevo prima, provenienti veramente da diverse parti del mondo, e la cosa bella che appunto attingono a archivi e cineteche di culture altre, quindi non così unicamente eurocentriche, e quindi veramente siamo confrontati come spettatori con delle prospettive, delle visioni provenienti da altre latitudini, e spesso appunto il lavoro di riuso creativo è proprio un lavoro che va a mettere in questione, interroga quelli che sono i materiali del passato. Stiamo parlando di materiali stesso in pellicola, ma non solo, perché ormai l'archivio è anche quello degli anni 80 e 90 e anche primi anni 2000, quindi archivio su supporto di elettronica, quindi archivio video, anche questo è considerato archivio, quindi dobbiamo pensare solo a bellissime immagini in bianco e nero in pellicola, ma anche appunto immagini un pochino più recenti. E quindi spesso appunto il lavoro di tutti questi autori, filmmaker, artigiani mi verrebbe da dire, che si cimentano comunque con delle narrazioni non fiction, quindi siamo nell'ambito del cinema documentario, cinema del reale, cinema sperimentale, anche molto vicino alle pratiche artistiche delle arti visive, che già da tempo hanno sperimentato appunto con il collage, il ready made, ricollocando delle immagini, degli oggetti in altri contesti narrativi, e quindi l'elemento comune è un po' questa pratica di risignificazione, risemantizzazione dei materiali. Adesso non voglio farla troppo difficile. Certo, sono film che implicano un certo grado di attenzione, ma sono film veramente molto densi, molto ricchi, molto stimolanti, e mi viene da dire che ognuno di questi film è un po' un unicum, cioè non c'è un film uguale all'altro, anche se tutti appunto fanno uso creativo di immagini del passato. Aggiungo anche che quest'anno saranno nostri ospiti due autori importanti per questa cinematografia, che sono Sergej Loznitsa, regista ucraino che peraltro ha appena presentato il suo nuovo film a Cannes. A Cannes ha presentato un film non a base d'archivio, ma da noi verrà e mostrerà The Kiev Trial, che fa parte di una trilogia di film lungometraggi che Loznitsa ha realizzato partendo dai materiali filmati proprio dei processi dopo la seconda guerra mondiale, in questo caso appunto a Kiev. Il film Kiev Trial è il film di apertura del festival, quindi la sera del 28. La mattina dopo, il 29, sempre al cinema in Trastevere, Loznitsa, che è davvero considerato uno dei registi più importanti che lavora con l'archivio, terrà una masterclass aperta al pubblico, quindi l'entrata è libera fino a esaurimento posti. Un'altra regista molto importante è Eyal Sivan, che è un regista franco-israeliano, vive da tanti anni in Francia. Riproponiamo di Sivan il film dal titolo Uno specialista, ritratto di un criminale moderno, che Sivan ha realizzato 25 anni fa, partendo anche lui dai materiali filmati del processo che fu fatto ad Eichmann nel 61 a Gerusalemme. E quindi anche questo è un autore molto importante, che propone anche un altro film che ha fatto con i materiali della Stasi, quindi materiali d'archivio, di sorveglianza della Stasi. E Sivan, anche lui, terrà una masterclass il giorno 30, la mattina, sempre al cinema in Trastevere, aperto al pubblico, fino a esaurimento posti.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il festival si terrà nelle tre sale del cinema in Trastevere, nel quartiere di Trastevere a Roma. Martedì iniziamo alle 4 del pomeriggio. Tra l'altro martedì inauguriamo anche delle installazioni che saranno allestite all'Accademia di Spagna, a pochi passi del cinema in Trastevere, all'interno del chiostro del Tempietto del Bramante, dove il collettivo di artisti Studio Azzurro propone due nuove installazioni a base dei loro archivi di artisti. Questo anche molto interessante. Un'altra location del festival è il Live Alcazar, sempre a Trastevere, dove proponiamo tre serate di proiezioni di filmati d'archivio, però montati, quindi live con musicazione, sonorizzazione dal vivo. Quindi ci sono anche queste proiezioni all'interno di altri spazi. Trovate tutte le informazioni sul sito del festival, che è Unarchive, scritto UN-Archive Fest.
Seconda edizione dell'Unarchive Found Footage Fest a Roma dal 28 maggio al 2 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica con Marco Bertozzi, Alina Marazzi. A presto!
Grazie!
Con Chiara Del Bove, regista del cortometraggio Le Troiane, che sarà proiettato all'interno della rassegna Albametraggi venerdì 31 maggio 2024, e con Federico, che cura la rassegna. Ben trovati!
Ciao a tutti.
Ciao.
E a tutte.
Ciao.
Partiamo spiegando cos'è Albametraggi.
Bametraggi è una rassegna che organizziamo al Casale Alba 2 da 2 anni. Siamo al 15° corto che proiettiamo ed è una rassegna che abbiamo organizzato per dare voce ai corti fatti dai registi emergenti nell'ottica dell'indipendenza. Quindi sono corti generalmente a basso budget e appunto realizzati con le forze di piccoli team creativi. La nostra idea è quella appunto di dare spazio a tutto quel cinema che altrimenti rimarrebbe nei cassetti degli autori e delle autrici e di creare uno spazio dove poter parlare di cinema emergente. Quindi abbiamo organizzato anche appunto la data del 31 con il corto che chiude la rassegna.
Passiamo alle Troiane, ce ne parli di questo lavoro?
Innanzitutto volevo ringraziare Federico e tutti i ragazzi che organizzano Alba Metraggi per questa opportunità. Le Troiane è un cortometraggio che abbiamo girato l'anno scorso, si chiama Le Troiane perché riprende quella che è l'idea politica di Euripide che nel 415 avanti Cristo scrive le Troiane ed è un corto femminista, è un corto che racconta la storia di 4 donne. Le testimonianze che ci sono all'interno del corto sono delle testimonianze reali, le quali poi io insomma ho costruito dei monologhi e ci racconta la vita di queste 4 donne, una vita che in qualche modo sembra essere completamente distrutta, spezzata dagli abusi, dalla violenza e dalla guerra. E in quest'ottica di distruzione è come se l'azione di fatti non può procedere perché tutto è già consumato, però in qualche modo forse qualcosa è ancora in vita, una fiamma è ancora accesa e questa fiamma è proprio la voce ancora prorompente delle sorelle che non ci sono più, che in qualche modo ci incitano ancora alla lotta.
Come era nato tutto?
Avevo una grande esigenza dentro di me di raccontare proprio, cioè di dover fare i conti a livello personale con la violenza e poi di poter creare un tipo di narrazione che potesse davvero tentare di raccontare questo, tentare di raccontare come ci si sente, cosa si prova e come magari questo possa essere anche trasformato in qualcosa di attivo, come questo possa essere agito per proseguire appunto in direzione della lotta. Ecco, ho cercato di unire quante più testimonianze possibili che sono state appunto anche sovrapposte, mischiate, proprio contaminate, perché sembra scontato ma queste tematiche quali la violenza, appunto la sopraffazione, gli abusi, la guerra, sono tematiche che accompagnano l'uomo da sempre, quindi i problemi che si trovano ad affrontare i personaggi del mio corto sono gli stessi problemi che si ritrovavano ad affrontare nelle Troiane, gli stessi problemi che le donne e le sorelle devono affrontare nella vita contemporanea e prima di noi.
Come sei entrata in contatto con Alba Metraggi?
Io vivo ad Ostia e un mio amico insomma mi disse l'anno scorso proprio guarda, cioè, questo spazio è molto interessante perché è proprio alla ricerca di spazi in cui poter condividere il mio lavoro, perché poi appunto non volevo rimanessi una cosa così fissa nel mio computer sul mio artista, ma che in qualche modo potesse essere presa e dalle persone vista, discussa, rielaborata anche. E quindi ero proprio alla ricerca di uno spazio che mi potesse permettere di fare questo e insomma sono venuta a conoscenza di Alba Metraggi, poi ci siamo contattati.
Il tuo cortometraggio sta avendo una sua circuitazione?
Sì, perché è iscritto a diversi festival e abbiamo vinto anche dei premi. Siamo semifinalisti a Berlino e a un festival molto carino che si chiama Paris Lady Film Festival in Francia. E io appunto con la troupe insomma abbiamo vinto dei premi anche in Italia, insomma qua è la Reale Film Festival, Milano Indie Movie Festival. Credo molto in questo progetto, sarebbe nella sua valenza politica, ecco. Credo che possa essere un'occasione per poter guardare davvero e affrontare in qualche modo alcune tematiche che spesso vengono trattate in maniera non profonda.
Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più sul tuo cortometraggio?
Il mio profilo Instagram in cui tutti gli aggiornamenti delle Troiane comunque vengono pubblicati, mi chiamo Clairette con la K e la Y.
Il cortometraggio Le Troiane in proiezione all'interno della rassegna Albametraggi venerdì 31 maggio 2024 a Roma al Casale Alba 2. Un saluto e un ringraziamento alla regista Chiara Del Bove e a uno dei curatori della rassegna, Federico. A presto!
A presto! A presto. Grazie mille! Ciao!
Con Peter Marcias, regista del documentario Uomini in Marcia al cinema da sabato 1 giugno 2024, ben trovato.
Grazie a voi, eccomi qua.
Cosa hai raccontato?
Uomini in Marcia parte da un evento molto importante, la Marcia dello Sviluppo del 92-93. Il Sulcis Iglesiente in quegli anni chiedeva risposte. Il Sulcis è una zona della Sardegna, zona di Carbonia, Iglesias, e chiedeva delle risposte per un territorio sempre abbastanza bistrattato, e tutti i comuni di quel luogo si unirono per portare avanti questa lotta, per chiedere risposte al mondo politico dell'epoca e creare anche un importante dibattito sul lavoro, sui diritti e tanto altro. Ecco, sono partito da questo che mi sembrava molto importante. Poi ho esteso nel raccontare 120 anni di lotte per il lavoro in Italia, e con questo mi sono fatto accompagnare da il mio professore di diritto del lavoro dell'università, Gianni Doi, e due grandi esponenti di cinema internazionale, uno è Ken Loach e l'altro è Laurent Canté, che purtroppo è scomparso qualche settimana fa.
Ci racconti un po' di questo progetto, come è nata l'idea?
È nato tutto dalla visione di queste immagini. Io avevo appena presentato Uno sguardo alla terra, che era un documentario dove anche lì interpellavo degli illustri registi sul mondo del documentario, sul loro modo di lavorare, e mi aveva colpito moltissimo queste immagini restaurate dalla Cineteca di Carbonia, fabbrica del cinema, a proposito appunto di questa marcia. Loro avevano recuperato tantissimi video, tantissime fotografie, articoli di giornale, ci hanno fatto una raccolta molto meticolosa di quegli anni. Ecco, tutto è partito da lì. Mi aveva colpito quel fiume di gente che attraversava il Sulcis, che è arrivato a Cagliari, che è arrivato persino a Roma, hanno incontrato anche il Papa. Cioè, è stata una cosa che mi ha colpito molto. Mi aveva colpito questa unione di cittadini, di gente comune, soprattutto per chiedere risposte, perché il lavoro è molto importante per ognuno di noi.
Cosa ha ottenuto quella mobilitazione?
Quella mobilitazione in quegli anni ha ottenuto delle risposte momentanee per l'epoca. Il Sulcis però è ancora un luogo molto bistrattato, secondo me, è un luogo dove si potrebbe fare tanto, è un angolo di Sardegna peraltro bellissimo, però è un luogo che potrebbe fare di più. Il mondo del lavoro è ancora in bilico, ce lo dicono anche i nostri interlocutori nel film. Ken Loach ci parla di non abbiamo più il tempo, dobbiamo agire, si parla tanto di gig economy, i lavori purtroppo così saltuari, ma si parla anche tanto di diritti, sia di quei lavoratori che adesso sono comunque cresciuti, ma si parla anche di giovani. E si parla anche di ambiente, perché come ci dice Ken Loach nel film, poi tutto passa attraverso la tutela del nostro ambiente.
Esiste una comunità auto-organizzata in tal senso?
In Sardegna, come nel resto d'Italia, si continuano a fare le lotte per il lavoro. Credo che, come tutte le altre regioni, ma come del tutto nel resto d'Europa, il problema è comunque sempre all'ordine del giorno. C'è comunque una mancanza, si trovano soluzioni che non sono idonee forse ai tempi nostri. Insomma, c'è tanto da lavorare, dobbiamo affidarci, lo dico sempre, ad una classe dirigente politica che deve stare forse più attenta a questi temi. Dunque dobbiamo comunque sperare che ci sia più concentrazione.
Cosa ti ha suscitato lavorare su questo materiale?
Il materiale d'archivio per me è sempre fonte di ispirazione, infatti in questi anni ho lavorato tanto sugli archivi, lo dimostrano Uno sguardo alla terra, lo dimostra il documentario su Nilde Iotti, e anche qui mi ha dato la possibilità di lavorare sulla storia d'Italia. Ecco, mi fa sempre piacere tornare indietro nel tempo e vedere quanto le persone degli altri tempi si sono impegnate, hanno fatto di tutto per fare in modo che in questa situazione in cui siamo ci fossero dei privilegi, ecco, perché alla fine chi ha combattuto è per avere dei privilegi per noi, per avere noi dei privilegi ora. Che cosa è successo? Ho lavorato tanto sui repertori della Cineteca Sarda, come ho detto, ma ho lavorato anche e visto tantissimo materiale di tanti altri archivi che sono importantissimi, come l'archivio del Movimento Operaio, l'AMOD, l'archivio della RAI, delle RAI Tech, l'archivio del Luce e anche degli archivi privati. Mi sono ritrovato tra gli occhi, tra le mani, repertori e immagini di registi dimenticati, documentaristi dell'epoca. Insomma, anche lì un grande privilegio perché è la nostra storia, la storia d'Italia.
Che distribuzione sarà?
Uomini in Marcia uscirà il giorno prima della festa della Repubblica, appunto centrata sul lavoro. La distribuzione è della Notorious Pictures, che sta facendo un lavoro meticoloso, lo vedremo in tanti cinema italiani. È stato fatto un buon lavoro, è anche molto importante, si sono concentrati su un documentario e a volte non è così scontato, invece la Notorious ha fatto un bel lavoro da questo punto di vista.
Il documentario Uomini in Marcia al cinema da sabato 1 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Peter Macias. A presto!
Grazie, grazie a voi, grazie, grazie.
Con Lia Furxi, direttrice artistica della 27esima edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 4 al 9 giugno 2024, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Spieghiamo cos'è.
Cinema Ambiente è un festival cinematografico dedicato ai film a tematica ambientale, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema a Torino, ma nei giorni del festival una selezione dei film sarà anche disponibile online per tutta l'Istria. Ci sono film lungometraggi, cortometraggi, internazionali ed italiani, ed è una vetrina sulla cinematografia green internazionale.
Come si caratterizza questa edizione?
Da una selezione di film che ci raccontano la ricerca di un nuovo rapporto tra gli esseri umani e la natura, che sia un rapporto sostenibile ma in senso profondo e quasi filosofico, direi. Abbiamo veramente tanti film che ci raccontano la nuova generazione, soprattutto europea, e la ricerca di un rapporto con i luoghi, le regioni, i posti in cui vivono, che sia un rapporto di convivenza possibile. Accanto a questi ci sono, come sempre a Cinema Ambiente, film che invece ci denunciano, ci raccontano situazioni che è bene che l'opinione pubblica venga a conoscenza, di inquinamento, di estreme conseguenze dei cambiamenti climatici o dell'importanza della conservazione della fauna e della flora selvatica o dell'acqua, del suolo, e quindi un ampio spettro di storie, di temi che ci aiutano ad essere spettatori più consapevoli.
Quanti sono i lavori presentati e da quanti paesi?
I film selezionati sono 76 e arrivano da 27 paesi del mondo diversi, per cui spaziamo da Taiwan alla Finlandia, dall'Egitto al Sud America, all'Antartide, all'Amazzonia brasiliana. Abbiamo veramente un vasto spettro di luoghi e popolazioni e gente diversa.
Ci saranno autori ed autrici ad accompagnare le loro opere?
Tutti i film saranno accompagnati dai registi in sala o con qualche collegamento online, e abbiamo poi ospite quest'anno d'eccezione Bruno Bozzetto, a cui consegniamo il premio della Stella della Mole Green, perché è veramente uno degli ambientalisti ante litteram del nostro paese, nonché ovviamente indiscusso maestro dell'animazione.
Quale sarà la struttura del festival e quali i luoghi?
La struttura del festival è suddivisa in diverse sezioni. Abbiamo il concorso dei documentari internazionali, il concorso dei cortometraggi internazionali,
la sezione dedicata al cinema ambientale italiano, la sezione Made in Italy, poi una sezione di panorama con lungometraggi editi o inediti in Italia ma molto interessanti per i temi, e tutta una serie di eventi collaterali, incontri, approfondimenti, proiezioni speciali che accompagneranno e affiancheranno i film. Il luogo principale del festival è il Cinema Massimo a Torino, ma appunto altri incontri e altre proiezioni speciali sono fatte in diversi luoghi della città, dal Circolo dei Lettori a Barricalla, all'Imbarchino, al Palazzo dei Hit Garden, nonché anche nelle strade proprio adiacenti al cinema. E poi ci sarà anche una sezione dedicata al cinema ambientale realizzato dalle scuole italiane, che è il Cinema Ambiente Junior.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il sito del festival è www.festivalcinemaambiente.it, con tutte le modalità di accesso, perché il festival è gratuito. Poi ci sono tutti i vari canali social.
27esima edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 4 al 9 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Lia Furzi. A presto!
Grazie a voi e vi aspettiamo al cinema.
Roland Seiko, regista del documentario Acqua, porta via tutto. Bentrovato.
Bentrovato a te, Federico.
Che lavoro è questo?
Acqua, porta via tutto non lo definirei un documentario. È un cineconcerto, un insieme di immagini accompagnato con le musiche live composte ad hoc da Teo Teardo, presentato per la prima volta al Festival di Pordenone. Infatti è nato come una collaborazione tra il Festival di Pordenone e l'Archivio Luce. Il direttore del Festival di Pordenone, Riccardo Costantini, ha proposto a me e a Teo di fare questo prodotto con l'acqua come tema principale, utilizzando materiale d'archivio. E poi Teo ha composto delle musiche sulle immagini che sono state poi eseguite live con la sua orchestra, prima a Pordenone e all'Anarchive, all'Arcazzati Roma, durante la prima giornata del Festival dell'Anarchive.
Come lo hai pensato?
La proposta che è arrivata da Riccardo era quella di fare un evento avendo l'acqua come tema principale, e questo è l'anno dell'acqua e l'importanza di questa risorsa. Mi ha subito affascinata l'idea di cercare nell'archivio l'acqua, uno degli elementi, è incredibile quello che uno possa trovare, e quello che è stato costruito in tutta questa ricerca dell'archivio luce sono stati degli episodi dove l'acqua ha un ruolo, dove l'acqua è protagonista, a partire dall'acqua delle fontane, la fontana di Trevi con la sua maestosità, poi le bonifiche pontine, oppure poi le alluvioni come quelle di Polesine. Sono dei piccoli episodi che raccontano, diventano un racconto quasi di metà secolo con le musiche che ha composto dopo il Teo Teardo.
Che struttura gli hai voluto dare rispetto al percorso storico?
Non ha una struttura vera e propria schematica, è una serie di eventi che si collegano tra di loro con gli elementi atmosferici, anche con la pioggia che arriva, con un momento di intervallo tra un episodio e l'altro, e credo che questo lo rende abbastanza, per quanto vanno raccontato anche chi l'ha visto, crea comunque un momento poetico. È da aggiungere che a queste immagini e a queste musiche sono state aggiunte dei testi bellissimi scritti ad hoc da un poeta, Gian Mario Vilalta, che vedendo le immagini anche lui ha scritto dei testi che accompagnano un po', prendendo per mano lo spettatore per aiutarlo nel cosa sta vedendo. Immagini, testo e musiche rendono questo prodotto sì poetico in tutti i sensi.
Durante gli eventi com'è stata la composizione tra immagini e musica?
L'evento è composto con le immagini che scorrono su grande schermo e l'orchestra, Don Teo, due violoncelli e un contrabbasso accompagnano le immagini su musiche già composte prima, certamente, non sono improvvisate.
Che circuitazione ci sarà?
Questo è nato con un prodotto che è stato fatto ad hoc per il Festival di Pordenone, poi il Festival di Roma, l'Archive l'ha provato un bello anche per permettere la sua programmazione, e credo che altri festival lo accetteranno anche nelle loro programmazioni. È un prodotto promozionale allo stesso tempo per i 100 anni del Luce, è un prodotto collegato con le musiche e dunque va bene per tutti gli eventi dove le immagini, le musiche vanno insieme. Il centenario del Luce vede una serie di eventi che Cinecittà e l'Archivio Luce stanno organizzando, sono stati annunciati qualche settimana fa anche dalla Presidente Sbarigia in una conferenza stampa fatta a Roma. Ci saranno una serie di eventi che non saranno solo per quest'anno ma anche l'anno prossimo. L'Archivio Luce è enorme, uno degli eventi più vicini ad esempio sarà il 31 maggio qui a Cinecittà una mostra di Quaiola che prende l'archivio e lo utilizza per una trasformazione digitale. Ci saranno una serie di rassegne, di mostre, di film anche di vari autori per il centenario del Luce. Questo piccolo lavoro dell'acqua è uno dei tanti, è una goccia, stiamo parlando in queste molte iniziative che il Luce ha in mente per i 100 anni.
Per saperne di più ci sono dei riferimenti web?
Sempre archivioluce.com e il sito di Cinecittà in Mio.
Acqua porta via tutto. Un saluto e un ringraziamento al regista Roland Seiko. A presto!
A presto, grazie Federico.
Con Patrizio Labella, regista del documentario Ridatemi le mie ossa, al cinema da mercoledì 22 maggio 2024, ben trovato.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Cosa racconta il tuo lavoro?
È una storia assurda, è una storia veramente paradossale, perché parla di una bambina riondina che nel 70 nasce a San Giovanni di Roma, uno degli ospedali all'epoca più importanti d'Europa. E alla mamma, 2 ore dopo il parto, gli dicono che Biondina è morta, e che è stata sepolta, i bambini mai nati non vengono neanche fatti vedere alla mamma, e danno un certificato di morto per la clinica e l'ubicazione della tomba a prima porta, quindi questa signora viene dimessa, però per 50 anni le rimane il dubbio a questa signora, a Elvira, che per tanti anni ha tormentato un po' tutti, che lei aveva questa figlia, nessuno li credeva. E invece aveva ragione, perché Leondina non era morta, è stata rapita e venduta all'orfanotrofio della Pamphili. Era un meccanismo che all'epoca veniva eseguito spesso per denaro, perché poi l'orfanotrofio dallo Stato prendeva tot soldi al giorno, poi quando aveva 3 anni rivendeva alle famiglie ricche, quindi c'era tutto un business dietro spaventoso. La cosa esclusiva di questo lavoro è che poi la nipote di Elvira, di questa signora che è stata truffata dall'istituzione, da un ospedale importante, è stata l'unica che credeva alla nonna, Ilaria, e quando era piccola le ha promesso, dice: nonna, quando diventerò grande te la trovo io, Leonina. E questa è diventata grande, si è messa sui social, si è messa alla ricerca. Dopo 7 anni ha trovato questa Leondina che si chiama Monica, aveva un altro nome, un'altra data di nascita, un altro mondo, una vita parallela, e l'ha trovata, l'ha portata a casa, hanno fatto la prova del DNA e risulta al 100% sorella dei figli di questa signora. È una storia pazzesca, quindi noi abbiamo seguito tutta la vicenda, abbiamo seguito Monica, poi tra l'altro Monica, che era Leondina, è stata adottata da una famiglia benestante, però una famiglia che non le ha mai detto di essere stata adottata, però lei lo sentiva, lo vedeva perché era diverso da loro, intuiva, poi a scuola glielo dicevano, quindi è stata pure una bambina problematica, 17 anni, è scappata di casa, è capitata con l'uomo sbagliato e ha fatto una vita infernale, alla 100ª potenza, eroina, cocaina, cacche, carcere, comunità, schiamenti, non so quanti ne ha fatti, una vita impossibile, tutto perché poi a questa è veramente sulla tindorce, le hanno proibito di vivere una vita predestinata, che è predestinata a una famiglia normale, paese, onesta, semplice, quindi questo. Nel film raccontiamo la vita di Monica, di Ilaria e della signora Elvira, poi mi accompagnano in questo progetto Tommaso Lucena, che è il direttore della fotografia brevissima, c'è Roberto Angelini, il musicista di Propaganda Live che fa, ha fatto le musiche. 102 distribuzione, è stata l'unica distribuzione che ha avuto il coraggio, perché poi c'è di mezzo il Vaticano e tutti quanti, sì sì, bello, ci interessa, però poi hanno un po' tutti cambiato rotta, cambiato strada e ci siamo ritrovati con questo lavoro che non voleva nessuno, invece adesso sta acquistando una nuova vita e spero che veramente lo vedano più persone possibili, perché è una storia devastante dal punto di vista emotivo, ma anche che la gente dovrebbe saperlo. Tra l'altro io sono andato a questo cimitero a prima porta, un ettaro di croci di ferro senza nome appoggiate lì, infatti il titolo del film si chiama Ridate le mie ossa, quando abbiamo portato la protagonista al cimitero che guardava la sua tomba e lei ironicamente ha detto ridatemi le mie ossa perché la tomba è vuota. La mamma e i fratelli sono andati per 15 anni tutte le settimane a portare la rosellina rossa su questa tomba. È una storia che a me girarla mi ha devastato letteralmente, perché ogni volta che poi inquadravo questa signora di paese, una signora semplice, pulita, che raccontava questa storia, poi era sempre a lacrime in punta. È stato qualcosa di veramente di traumatizzante dal punto di vista artistico, perché qui di artistico poi non c'è niente, io ho cercato di assemblarlo nel modo più professionale possibile, ma però è la storia che viaggia da sola.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
Ho fatto una presentazione speciale al Cinema Aquila da Mimmo Calopresti, che l'ha presentato con delle belle parole. Adesso stiamo vedendo di fare un'uscita al cinema, girando anche per i festival, abbiamo vinto a Spello un festival e spero presto anche in televisione, sul web, cioè Zoot Film, la mia produzione che l'ha prodotto, trovate un po' di materiale.
Il documentario Ridatemi le mie ossa al cinema da mercoledì 22 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Patrizio Labella. A presto!
Grazie a te, grazie mille, ciao ciao.
Con Andrea Inzerillo, direttore artistico della 14ª edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo dal 25 al 31 maggio 2024, ben trovato.
Grazie, ben trovato a te.
Spieghiamo cos'è.
Ormai ci sentiamo da molti anni, il Sicilia Queer è un festival internazionale dedicato al cinema queer, inteso in un senso ampio, inteso come un festival di ricerca che guarda le nuove visioni del cinema contemporaneo, che attraversano le tematiche LGBTQIA+, ma che ragionano appunto sul cinema, soprattutto in senso ampio. Cinema contemporaneo, dicevo, ma anche storia del cinema, considerare il cinema su uno stesso piano per vedere in che modo può parlare al presente e al futuro. Questo è quello che proviamo a fare a Palermo da 14 anni.
Come si caratterizza questa edizione?
È un'edizione da un lato in continuità con gli anni scorsi, direi, perché ci sono dei fili diretti. L'anno scorso abbiamo dedicato una retrospettiva a Laura Citarella e abbiamo approfondito il cinema argentino di una casa di produzione che si chiama El Pampero Cine, che secondo noi fa un cinema particolarmente interessante. Quest'anno andiamo da uno di cui film sono stati prodotti all'inizio dal Pampero Cine e che è un amico di quei cineasti, si chiama Mattia Spigneiro, e facciamo un'operazione credo abbastanza anomala in Italia, cioè ci siamo gemellati, collaboriamo da tempo con un festival veneto che si chiama Lago Film Fest e abbiamo curato assieme questo omaggio a Mattia Spigneiro, che prevede la prima retrospettiva integrale in Italia a lui dedicata. Lui sarà presente sia a Palermo sia poi a Revine Lago a luglio. E poi un altro filo è quello della nostra sezione di storia del cinema, la carta postale a Serge Danet. L'anno scorso ci siamo concentrati su Douglas Sirk e quest'anno andiamo su uno che di Douglas Sirk era un grande ammiratore, si chiama Daniel Schmidt, è un regista un po' dimenticato forse, è un regista svizzero. C'era un cinema negli anni 70 e 80 di area linguistica tedesca, tra la Svizzera tedesca e la Germania, Daniel Schmidt, Werner Schroeter e Rainer Werner Fassbinder, che era fortissimamente influenzato dal cinema di Douglas Sirk, e quindi proseguiamo questa linea, andando a vedere in collaborazione con la Cineteca Svizzera dei film straordinari, La Paloma, The Written Face o l'ultima intervista video di Cirque, video cinematografica, filmata, diretta nella fotografia da Renato Berta, uno dei grandi direttori della fotografia della storia del cinema, e quindi in qualche modo Cirque ci ha condotto a Daniel Schmidt. Queste sono soltanto due possibili, appunto, prosecuzioni di un discorso che portiamo avanti da un po' di anni, ecco.
Quanti sono nel complesso i lavori presentati e ci saranno autori ed autrici ad accompagnarli?
Sì, ci sono moltissimi autori e autrici ad accompagnarvi. I film sono in totale più di 60 nel corso dell'anno, perché noi facciamo le proiezioni durante tutto l'anno. Questa edizione presenta 74 film tra corti e lunghi. C'è una giuria internazionale di cui fanno parte Carlo Chatrian, che è stato fino a quest'anno il direttore del Festival di Berlino, Anna Hintz, che ha vinto l'Oscar europeo per il miglior documentario con il suo Smoke Sauna Sisterhood, ma c'è anche per esempio un attore come Pascal Servaux, che è un attore del cinema di Laurent Achard e di Paul Vecchiali. E con Pascal Servaux faremo un omaggio appunto a Laurent Achard, che è morto nelle scorse settimane, un regista francese che in Italia forse si conosce poco, ma che è veramente tra i grandissimi registi francesi del cinema contemporaneo. E faremo in anteprima nazionale l'ultimo film di Paul Vecchiali, che si chiama Bonjour à la langue, che era un film tutto improvvisato da Paul Vecchiali e Pascal Servaux, che ne sono i protagonisti, e che è un film straordinario, era stato presentato a Locarno l'anno scorso. E poi ci sono tanti altri, tante registe. Marie-Louise Lehner è una regista austriaca giovane che fa parte della giuria, e completo la giuria internazionale a questo punto. C'è Hara Yagnez, che è la direttrice di una rivista di cinema che si chiama Caiman Quadernos de Cine. E poi c'è Stefania Casini, un'attrice che il pubblico ricorderà per partecipazioni in film vari, tra cui 900 di Bertolucci. Noi l'avremo a Palermo per fare un omaggio nel cinquantennale di un film cult che si chiama Dracula cerca sangue di vergine e morì di sete, di Paul Morrissey, e noi faremo un dittico proiettato in pellicola, Dracula e appunto il mostro in tavola Barone Frankenstein, questo nell'ambito della sezione Retrovie Italiane, alla presenza di Stefania Casini. E poi c'è una sezione che si chiama Eterotopie, che noi quest'anno non potevamo non dedicare alla Palestina, è curata da Paola Caridi, che è una delle maggiori esperte, autrice di un libro su Hamas pubblicato da Feltrinelli, ripubblicato di recente. Abbiamo fatto vedere proprio pochi giorni fa, rivedere, film di Stefano Savona che si chiama La strada dei Samuni, e faremo vedere Intervento divino di Elia Suleiman. E poi Davide Oberto ci condurrà in un percorso che prova a ragionare attraverso una serie di film su che relazioni ci sono tra il queer e la causa palestinese. È un modo per noi, diciamo, da un lato per prendere posizione, anche per contrastare un certo discorso pubblico che non ci piace, e contemporaneamente per utilizzare il cinema per provare a capire la complessità di una situazione che certamente non è nata l'altro ieri, ma che è una questione molto più lunga e molto più complessa.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il sito internet www.siciliaqueerfilmfest.it e poi sui social Sicilia Queer, su Instagram, Facebook, Twitter.
14ª edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo dal 25 al 31 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Inzerillo. A presto!
Grazie, a presto.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.